mi sembra che mercoledì, mamma mia, bisogna che il Signore abbia sfuggito. Va bene, ci siamo. Ritorniamo agli Atti degli Apostoli. Non abbiamo tanta strada da fare perché siamo arrivati alla lettura del capitolo 23, però procederemo lentamente adesso in questi primi mesi dell'anno e poi vedremo come portare a compimento il nostro cammino, forse con qualche ricerca di carattere più sintetico. Ma intanto bisogna che prendiamo contatto con il testo e proseguiamo proprio nella lettura capillare di queste pagine che ci hanno portato a accompagnare Saulo, che ormai si chiama Paolo, nel pieno della sua attività. Non ritorno indietro, naturalmente, le due grandi figure che emergono nel contesto di questa narrazione, che sono Pietro e poi Paolo. Pietro e Paolo. E quella figura che sta sullo sfondo di quel cammino di evangelizzazione che prende attraverso Pietro e attraverso Paolo il suo slancio più maturo e più fecondo, la figura di Stefano. Questa triangolazione è sempre importante tenere in debita considerazione, perché è proprio strutturale, non soltanto nel modo di raccontare i fatti, che sono ricostruiti con una attenzione onesta da parte del nostro evangelista Luca, ma è anche vero che proprio il suo linguaggio è condizionato in maniera determinante da un'intenzione di carattere teologico e quindi è una catechesi che illustra attraverso queste figure, attraverso questi eventi, attraverso la connessione tra le vicende che si stanno evolvendo e le figure che si stanno manifestando come elementi in tensione tra di loro, in contrappunto e in forma complementare allo stesso tempo, come testimoni di un disegno che sta delineando sulla scena del mondo, nel corso della storia umana, come il mistero di Dio si rivela come esercita quell'impulso che si chiama Evangelo, quell'impulso che man mano dall'interno della storia umana determina un processo di ricapitolazione in rapporto a quell'evento che ormai è avvenuto, ha avuto luogo, si è introdotto nella storia umana come il perno attorno a cui tutto ruota, che è la Pasqua del figlio, Gesù, ed ecco nel nome di Gesù, nella relazione con Gesù, quella relazione che è sostenuta, che è alimentata, che è costantemente oggetto di un processo educativo, per come lo Spirito Santo di Dio irrompe, preme, educa, trasforma, converte in maniera tale che tutto ciò che esiste, tutto ciò che avviene, tutto sia messo nel mondo in relazione con l'evento di cui è stato protagonista il figlio una volta per tutte, colui che ormai è intronizzato nella gloria. E ricordate come il racconto degli Atti si apre con l'ascensione al cielo e si apre con quell'annuncio, così lo vedrete, lo vedrete ritornare. Dunque tutto il complesso di eventi che man mano si stanno sviluppando sulla scena del mondo sono ricapitolati nella prospettiva di questo inserimento nell'evento pasquale, nell'evento della morte e resurrezione del figlio, e tutto avviene nel soffio dello spirito che educa il cuore umano in una prospettiva profetica che rende l'invocazione del nome, quindi la relazione con il nome, la relazione con Gesù come la testimonianza di quella novità che corrisponde all'intenzione originaria di Dio. E questa novità, attraverso l'evangelizzazione che è stata affidata ai discepoli del Signore, si sta sviluppando, sta crescendo, si sta moltiplicando, si sta realizzando, percorrendo strade e anche attraverso modalità di impegno e di servizio che assumono i volti che qui vengono proposti a noi nel loro valore emblematico di Pietro, dinanzi al quale si aprono le porte, e di Paolo. Ecco, da un certo momento in poi gli Atti degli Apostoli sono gli Atti di Paolo e di coloro che sono direttamente in relazione con lui, attorno a lui. E io più volte nel corso dei mesi ho richiamato una certa immagine che ci aiuta a inquadrare la fisionomia del personaggio nel momento in cui esercita la sua testimonianza al servizio dell'Evangelo, in quella forma che è tipica sua e che è strutturale all'interno dell'unico grande disegno affidato ai discepoli del Signore. L'immagine di colui che si trova alle prese con una porta che si chiude alle sue spalle e dinanzi, come la necessità di affacciarsi su un orizzonte immenso, tutto da esplorare, strade nuove da percorrere, eventi nuovi da discernere, e ecco Paolo che affronta le situazioni esposto al massimo dei rischi, ma anche dando costantemente testimonianza di come sempre e dappertutto, anche nei contesti più impervi, anche nelle contraddizioni più feroci, anche nelle opposizioni più ostili, l'incontro con colui che costituisce dinanzi allo svolgimento della storia umana il riferimento pieno, definitivo, sempre attivo, colui che ci viene incontro, colui verso il quale siamo protesi. Così li incontrerete come l'avete visto andare in cielo. Dunque Paolo, ecco, e noi l'abbiamo accompagnato nei suoi viaggi e ultimamente ci siamo resi conto di come quelle porte che si chiudono non sono soltanto porte di ordine fisico o di ordine, che so io, relazionale in un quadro sociale, ma sono porte che hanno a che fare con le dinamiche interiori dell'animo umano, così come appunto quell'affaccio a cui accennavo poco fa su situazioni che assumono le caratteristiche di uno scenario da esplorare senza pretese, in modo molto cauto, ma anche molto sempre fiducioso, nella certezza che andiamo incontro a colui che viene. Bene, questo affaccio non soltanto in senso geografico, o nel senso appunto di relazioni sociali che si allargano, si amplicano, qualche volta si complicano, ma nel senso di orizzonti che si spalancano nell'animo umano, nella coscienza, nell'intimo, nel discernimento delle profondità sempre bisognose di ulteriori esplorazioni, di ulteriori conoscenze, di un ulteriore discernimento nell'intimo di ogni essere umano. Mistero che è nel cuore umano. C'è un orizzonte geografico, c'è un orizzonte pastorale che si configura per Paolo come sempre l'urgente necessità di affacciarsi su quel abisso misterioso più che mai, che è il segreto intimo di ogni cuore umano. Fatto sta che abbiamo affrontato quelle pagine nelle quali Paolo avverte la necessità di ritornare al punto di partenza, ritornare a Gerusalemme, ripartire da capo, un grande programma pastorale. Ci siamo resi conto del fatto che c'è di mezzo un fraintendimento, c'è un errore di discernimento, non è così. Tornare a Gerusalemme, bisogna ripartire da capo, bisogna ripartire da quello che è il fondamento della evangelizzazione, il fondamento non soltanto in senso geografico, Gerusalemme, non c'è dubbio, tutto parte di là dove Gesù Cristo è Signore, Lui è morto e risorto, e dunque la prima evangelizzazione ha coinvolto direttamente il popolo di Israele, ma poi è cresciuta l'Evangelo, sì, ma bisogna costantemente ritornare indietro, e dunque questa necessità confermata per Paolo, ma in una prospettiva che ha assunto, ricordate, dal capitolo 20 in poi, le caratteristiche di un progetto che per Paolo sembra ormai definitivo e inevitabile. Si tratta di andare incontro al martirio nel nome di Gesù, a Gerusalemme per morire nel nome di Gesù, così lui stesso ha affermato espressamente nel capitolo 21. E poi ci siamo resi conto del fatto che le cose non vanno così. Non sono andate così, non vanno così, e adesso ci siamo in pieno. E queste ultime pagine degli Atti degli Apostoli sono tutte segnate da quel progressivo rivelarsi per Paolo di come quella prospettiva di evangelizzazione che tiene impegnato la sua vita sia costantemente proiettata sulla scena del mondo in vista del rapporto con le realtà più lontane, e d'altra parte è una prospettiva di evangelizzazione che in modo sempre più radicale coinvolge l'intimo della sua coscienza, la consapevolezza profonda di quel che vuol dire per lui aver intrapreso il cammino della vita nuova, per come nella sua vita ha incontrato Gesù Cristo, Messia di Israele, Gesù Signore di tutti, e come lo Spirito Santo di Dio ha fatto di lui da quel povero uomo che è, come tutti gli esseri umani in questo mondo, ha fatto di lui uno strumento in grado di trasmettere l'Evangelo, appunto una trasmissione che in modo sempre più preciso e rigoroso per Paolo significa una rigorosa sempre più totalizzante conversione del suo mondo interiore, del suo intimo, del suo modo di interpretare il mondo e delle sue dinamiche più profonde. Ebbene, vedete, ci siamo resi conto che a un certo punto, quando sembrava che stesse per subire l'aggressione che avrebbe determinato il cosiddetto martirio di sangue, le cose prendono un'altra piega. E Paolo si rende conto di essere fuori posto, e si rende conto di essere fuori posto nel momento in cui progettava di fare del suo martirio, ecco, l'espressione suprema della testimonianza evangelica autentica, e non è così. E non è così perché è riemersa la figura di Stefano. Ricordate, capitolo 22, un lavorio interiore sempre più esigente, sempre più penetrante, sempre più mirato a scardinare gli equilibri a cui l'animo umano inevitabilmente si abitua, e neanche nel suo modo di intendere le cose, nel suo modo di progettare, nel suo modo di servire l'Evangelo, nel suo modo di essere testimone, ed ecco delle situazioni che sono incrostate, che si sono irrigidite, che si sono consolidate, equilibri che vengono scardinati, perché si è ritrovato a evocare la figura di Stefano, che sta all'origine della sua vita di cristiano, diremo noi, quando ancora lui era persecutore, quando ancora lui era avversario, quando ancora lui era impegnato in una prospettiva del tutto estranea e anzi ostile rispetto ai discepoli del Signore, alla prima chiesa, ai primi depositari dell'Evangelo. Stefano, colui che mentre subiva il martirio trasmetteva un atto di misericordia, di pietà, un segno d'amore, una benedizione. Colui che mentre subiva il martirio faceva di quel martirio un dono d'amore. E Paolo si accorge che la sua vita nuova è radicata in quel dono d'amore che lui ha ricevuto gratuitamente da quel tale che stava subendo il martirio in maniera così ingiusta e così infame. Ed ecco, è una svolta evidentissima in quelle pagine, capitolo 22, 23, e qui ci siamo adesso, capitolo 24. Paolo ha come l'impressione di essere condizionato da un modo di vedere le cose che a questo punto è diventato quasi grottesco, per non dire ridicolo, ridicolo. Ma come? Voler diventare martire quando ancora gli sfugge nella sua vita quello che è il dato essenziale, costitutivo della vita nuova, quella gratuità nella continuità della corrente d'amore ricevuto perché sia un amore donato, e una continuità che non si manifesta nell'atto eroico di chi subisce il martirio, ma nella pazienza, accogliente e pacata e sempre orientata a offrire un gesto, un segno, un dono d'amore. Come diventare martire se ancora Paolo si rende conto, e in questo vedete non stiamo giudicando negativamente il personale, né io mi potrei mai permettere una cosa del genere, non è questo, anzi mi rendo conto di come è intensa, è profonda, è radicale, è onesta la testimonianza di Paolo, che come diventare martire quando ancora io non sono libero per amare, non sono aperto, disponibile, accogliente, la storia è il ricordo di Stefano. E allora dice a quel tale: vedi che io sono cittadino romano, giù le mani, il tribuno è preoccupato, bisogna mandarlo a Cesarea dal procuratore, è una spedizione che mette in movimento tanti soldati per sottrarlo a quella congiura che aveva già deciso di farlo fuori, diventare martire, no? E la cavalcatura su cui Paolo viene caricato, e siamo alla fine del capitolo 23 dove ci eravamo fermati, e la cavalcatura, e vedete la scena che e qui l'Evangelista Luca costruisce sullo sfondo di quella narrazione che nel Vangelo ci parla dell'ingresso di Gesù a Gerusalemme, ma intanto Pietro sta scendendo da Gerusalemme verso Cesarea, e quella scena che sempre nel Vangelo nel capitolo 10 ci parla di come il samaritano raccoglie quel tale che è rimasto mezzo morto lungo la strada e lo carica sulla cavalcatura e se lo porta dietro la locanda. E qui proprio nel capitolo 23 Paolo, nel corso di quella vicenda, stando a come Luca racconta i fatti, scopre intimamente di non essere mai stato così vicino al Signore, quando di fatto la piega degli avvenimenti ha assunto un orientamento che è contro quell'immagine gloriosa che forse il martirio, che senz'altro il martirio gli offriva, ed è una discesa da Gerusalemme verso Cesarea, dove si presenta in qualità di accusato, ed ecco adesso avrà a che fare con una lunga detenzione a Cesarea, una situazione che blocca, che chiude l'orizzonte, che lo inchioda in una situazione di immobilità. Ha girato nel frattempo già mezzo mondo, ricordate i suoi grandi viaggi, eppure adesso è una situazione che lo costringe a ritrovarsi in una forma di immobilità. E adesso dobbiamo leggere però i capitoli 24, 25, 26, ce la facciamo nel tempo che abbiamo disponibile, perché qui sono pagine e pagine che l'Evangelista Luca dedica a rievocare quello che avviene mentre Paolo è in carcere. Vedete, grandi momenti nella vicenda che si è svolta precedentemente, rievocato in maniera molto sollecita. Adesso tante pagine dedicate alla permanenza di Paolo in carcere, diremmo non succede niente, non c'è crescita, non c'è evangelizzazione, un carcere, trovato in una situazione piuttosto banale e mortificante. Ebbene, guarda caso l'Evangelista Luca ci parla di Paolo che adesso è tutto preso da questa ricerca che implica quell'affaccio su quell'orizzonte che, malgrado l'ambiente chiuso in cui si trova, addirittura il rigore di una cella, quell'orizzonte che è più ampio e sconfinato che mai, che è l'intimo del cuore umano. Tra l'altro è nel periodo della sua carcerazione a Cesarea che vengono collocate quelle lettere della prigionia, lettera ai Colossesi, lettera agli Efesini, dove Paolo è proprio testimone di un atteggiamento ormai contemplativo rispetto a quello che lui chiama il mysterium, il mistero. Ed è Paolo carcerato, lo dice lui stesso in quelle lettere, sono in catene, ma è il tempo della radicale maturazione di quello che è il processo di conversione di cui Paolo andava in cerca, appunto Gerusalemme per diventare martire nel nome di Gesù, e adesso a Cesarea, bloccato in quel carcere e alle prese con vicissitudini che sono banali e anche molto meschine per come si comportano poi i tecnici del diritto con cui ha a che fare, a partire da quel tribuno Lisia che vuole liberarsi della patata bollente e lo invia, dopo aver organizzato quella spedizione militare così ingente a Cesarea, dal procuratore che si chiama Felice. Ecco, e adesso siamo a Cesarea. Nel corso di quella notte Paolo sulla cavalcatura, vi dicevo, ricordavo ancora poco fa, nel nostro ultimo incontro già mi esprimevo in questi termini, come se Paolo qui stesse dichiarando: non mi sono mai trovato così vicino al Signore come quando le vicende della mia vita hanno preso una piega che è apparentemente contraddittoria rispetto al grande progetto, rispetto al progetto grande anche nel senso del martirio, glorioso, e non è così. Ed ecco, è il tempo nel corso del quale Paolo è messo alle strette. Ed è messo alle strette perché qui l'Evangelo esige una penetrazione fino alle radici più profonde dell'animo umano. Ed è l'orizzonte che si apre nel momento in cui apparentemente si chiude una porta, che in questo caso sembra non essere una porta chiusa alle spalle, ma una porta chiusa che fa di Paolo un carcerato in quell'ambiente così squalificato, ed ecco, lo spazio si allarga nell'animo, nell'intimo, nella radicalità della coscienza, laddove Paolo si rende conto che la novità della relazione con il Signore Gesù fa tutt'uno con la gratuità di un amore aperto, gratuito ed universale. Allora leggiamo capitolo 23, eravamo arrivati qui. Paolo si presenta a Felice, che è il procuratore romano, e Felice guarda la lettera che Lisi ha scritto, una lettera scritta con le forme proprie della burocrazia che serve a garantire a chi scrive liberazione rispetto a qualunque responsabilità. Lisa vuole liberarsi a questo riguardo, scrive, Felice legge e poi dice: ne riparleremo quando verranno i tuoi accusatori. Ultima riga nel capitolo 23, e diede ordine di custodirlo nel pretorio di Erode. Ecco, leggiamo passo passo, ma vale la pena di adeguare anche il nostro lavoro alla pazienza di una lettura del testo che lì per lì sembra una narrazione banale, una narrazione spoglia di significati teologici, spoglia di insegnamenti, spoglia proprio priva di... Questa è teologia in pieno per Luca, che narra gli eventi. E guarda caso c'è di mezzo Paolo. Anche nel lezionario liturgico, vedete, queste pagine sono molto maltrattate. Sembra poco, pagine poco interessanti, quindi è interessante quando Paolo fa così, ma in queste pagine sono poco interessanti, soltanto che sono capitoli e capitoli. Andiamo avanti, capitolo 24. 5 giorni dopo arrivò il sommo sacerdote Anania insieme con alcuni anziani e un avvocato di nome Tertullo, un tecnico del diritto, e si presentarono al governatore per accusare Paolo. Quando questi fu fatto venire, vedete, Paolo adesso viene introdotto in quell'aula, Tertullo cominciò l'accusa dicendo: Tertullo è un tecnico, quindi la requisitoria, si parte con l'elogio del procuratore o governatore romano. La lunga pace di cui godiamo grazie a te, le riforme che ci sono state in favore di questo popolo grazie alla tua provvidenza, le accogliamo di tutto, in tutto e per tutto, eccellentissimo Felice, con profonda gratitudine. Ma per non trattenerti troppo, intanto ha fatto già tutto uno sproloquio, per non trattenerti troppo a lungo, ti prego di darci ascolto brevemente nella tua benevolenza. Grande gratitudine, il termine qui in greco è efcaristia, ringraziamento per la tua magnifica opera di amministrazione del nostro territorio, per le grandi riforme, ascoltami brevemente e ci affidiamo alla tua epicheia, dice, alla tua benevolenza. Abbiamo scoperto, ecco qui adesso, la prima imputazione, versetto 5, che quest'uomo è una peste, fomenta continue rivolte tra tutti i giudei che sono nel mondo ed è capo della setta dei Nazorei, che sarebbero poi quelli che chiamano cristiani, ma che lui chiama Nazorei, Nazareni. E dunque è un provocatore di disordine tra giudei, in giro per il mondo. Quindi un personaggio che ha operato in diverse regioni, e soprattutto qui dice Tertullo, questo personaggio che è un fomentatore di contrasti all'interno delle comunità di giudei che sono in giro per il mondo, è colui che guida la setta dei Nazorei. Di seguito, versetto 6, seconda imputazione, ha perfino tentato di profanare il Tempio e noi l'abbiamo arrestato. Notate qui, la mia Bibbia dice che ci sarebbe un versetto 7, che però non è riportato nel testo perché sembra che non appartenga al testo originario, ma il versetto 7 è riportato nella nota, suppongo anche delle vostre Bibbie, perché Tertullo qui sembrerebbe, in base a questa inserzione del versetto 7, che qui si manifesti una lamentela nei confronti del comportamento di Lisia, il tribuno, che è intervenuto e ci ha impedito di arrestarlo, e ci ha impedito. È intervenuto lui e dice: noi avremmo fatto tutto, nel Tempio possiamo fare quello che vogliamo nel Tempio. E nel Tempio lui è un profanatore. E allora ecco, è intervenuto violentemente Lisia e ce l'ha tolto di mano. E allora dice adesso, versetto 8, interrogandolo personalmente potrei renderti conto da lui di tutte queste cose delle quali lo accusiamo. Dunque verifica le accuse. Probabilmente secondo quella, tenendo conto di quell'inserzione del versetto 7, il testo che qui non è riportato ma in nota, dice: ma non soltanto interroga lui, ma interroga Lisia. Vedi che è Lisia che ci ha impedito di fare giustizia nei confronti di quest'uomo che stava inquinando in maniera blasfema la santità del Tempio a Gerusalemme. Vedete il tentativo dell'avvocato, ma gli avvocati normalmente fanno sempre così, il tentativo di trasformare la questione in un problema di carattere procedurale, non è una questione sostanziale, ma procedurale, interna ad attriti tra gerarchie diverse. Ecco, distinguiamo le carriere. Allora vedi che lì si è fatto così, e tu adesso tocca a te, e non fare mica come Lisia, perché va bene. Siamo stati. Allora, e qui versetto 9. Si associarono all'accusa anche i giudei, che sono lì presenti, e affermando che i fatti stavano così. Adesso Paolo. Quando il governatore fece cenno a Paolo di parlare, egli rispose. Notate, Paolo prende la parola, sì, ma tutto dipende dal cenno del procuratore. Sapete, come uno fa, scocchi, tac, bacchetta, ma tocca a te. Insomma, Paolo è una persona rispettabile, non è un pagliaccio, non è un attore. Vedremo queste situazioni del genere si ripropongono adesso, e viene trattato così, come uno che parla a gettone, parla. Perché quello glielo concede, ma glielo concede, in certo modo anche glielo impone, ma in un contesto, vedete, nel quale la figura di Paolo è intrinsecamente squalificata, ma una situazione sempre più banale, sempre più squallida, sempre più sconchiusa, ed ecco, Paolo parla. Come mantenersi personaggio dignitoso in un contesto del genere? Come in un contesto del genere continuare ad essere testimone della novità? Come continuare ad essere determinato strutturalmente al servizio dell'Evangelo in un contesto nel quale sei alle prese con la menzogna istituzionalizzata? Come amare quando sei stretto in una morsa che fa di te un burattino che qualcun altro vuole manovrare con quell'attrezzatura che è tipica dei teatri per bambini. Ecco, fece un cenno, importante questo verbo, voleva parlare, ed egli rispose: ecco Paolo, so che da molti anni sei giudice di questo popolo, felice, e parlo in mia difesa con fiducia. Tu stesso puoi accertare che non sono più di 12 giorni da quando mi sono recato a Gerusalemme per il culto, festa di Pentecoste. Un sobrio elogio di Felice, che l'ha autorizzato a parlare, e poi dice: ma io non sono un disturbatore della quiete pubblica, tra l'altro sono arrivato a Gerusalemme pochi giorni fa, e per una motivazione devozionale, dice Paolo, per il culto, certo. E sappiamo che le cose sono andate esattamente in questa maniera, non ci sono prove oggettive, al contrario, essi non mi hanno mai trovato nel tempio a discutere con qualcuno o a incitare il popolo alla sommossa, è vero, non è avvenuto questo in nessuna maniera, né nelle sinagoghe né per la città, e non possono provare nessuna delle cose delle quali ora mi accusano. Ammetto invece, ecco il versetto 14, vedete, una professione di appartenenza a quella che lui chiama la strada, cioè quella comunità di discepoli del Signore che hanno accolto l'Evangelo e che lo stanno testimoniando. Dice: ammetto invece che adoro il Dio dei miei padri, secondo quella dottrina che essi chiamano setta, credendo in tutto ciò che è conforme alla legge e scritto nei profeti. Dunque è quella che chiamano setta, ma è una testimonianza che è perfettamente in continuità con il popolo a cui appartengo, la storia di Israele, quanto il popolo ha raccolto come patrimonio, che vale come costante discernimento della propria identità, la legge, i profeti, tutta la Sacra Scrittura, tutta quella testimonianza che è maturata nel corso di una lunga storia. E in più lui dice: io appartengo al movimento dei farisei, lo dice qui, quella dottrina che si chiama Nossetti, credendo in tutto ciò che è conforme alla legge scritto nei profeti, nutrendo in Dio la speranza, condivisa pure da costoro, che ci sarà una resurrezione dei giusti e degli ingiusti. Questa è una dottrina che è acquisita dai farisei, mentre i sadducei, come sapete, non credono nella resurrezione, e a un certo momento a Gerusalemme Paolo ha proprio approfittato di questa diversità di posizioni dottrinali per creare una certa confusione nel sinedrio, e poi ne è venuto fuori in quel caso senza essere messo alle strette o linciato in pubblico. C'è di mezzo la dottrina della resurrezione, ecco. E lui dice: questa è la speranza condivisa anche da costoro, e dà per scontato che i giudei sono comunque devoti, custodi della speranza nella resurrezione dei morti, e dice che ci sarà una resurrezione dei giusti e degli ingiusti. Per questo mi sforzo di conservare in ogni momento una coscienza irreprensibile davanti a Dio e davanti agli uomini. Questa è la ricerca che dà senso, orientamento, che dà qualità a tutto l'impegno della mia vita, la ricerca dell'innocenza, al servizio di Dio e al servizio di quella novità che, quando parla di resurrezione, parla di una novità che ormai è non soltanto desiderata, attesa, invocata, ma una novità che è realizzata, perché il figlio che Dio ha inviato nella storia umana, è passato attraverso la morte e ha instaurato la vittoria della vita. E qui dice, vedete, un discorso che accantona l'imputazione riguardante la sua propensione a promuovere dissidi, no, però ribadisce il valore della sua testimonianza, che guarda caso, lui dice, riguarda proprio il contenuto essenziale di tutta la devozione che è maturata nel corso delle generazioni nella storia del popolo a cui io appartengo, che è il popolo a cui appartengono anche i miei accusatori. E poi dice, versetto 16, no, 17, ora dopo molti anni sono venuto a portare l'elemosina al mio popolo e per offrire sacrifici. Dunque, per frequentare il Tempio con tutta la devozione di coloro che apprezzano il valore preziosissimo del culto nel contesto dell'alleanza tra il Signore e Israele. Sono venuto per questo. Ed è vero. E quindi, in occasione di questi sacrifici, essi mi hanno trovato nel Tempio dopo che avevo compiuto le purificazioni. Non c'era folla né tumulto. Furono dei giudei della provincia d'Asia a trovarmi e loro dovrebbero comparire qui davanti a te per accusarmi. Se hanno qualche cosa contro di me, oppure dicano i presenti stessi quale colpa hanno trovato in me quando sono comparso davanti al Sinedrio, se non questa sola frase che gridai stando in mezzo a loro: a motivo della resurrezione dei morti, io vengo giudicato oggi davanti a voi. Dunque, vedete, io nel Tempio non ho compiuto nessun atto sacrilego, in nessuna maniera, anzi, devozione, purificazione, partecipazione al culto. E dice, ma adesso si rivolge direttamente a coloro che lo stanno accusando e che sono lì presenti, ma la questione è relativa alla dottrina della resurrezione, che poi vedete Paolo, l'avvocato Tertullo sposta la questione riguardante il contenuto da una questione procedurale. Vedi che Lisi si è comportato male con noi. Lui sposta la questione, perché dice il contenuto non c'è, sposta la questione su una base teologica. Sposta la questione dicendo, ma voi ci credete nella risurrezione o no? E a questo punto Felice dice, a me non mi interessa niente. Resurrezione o risurrezione a Felice. E infatti, allora Felice, che era assai ben informato, che era assai già lunga, queste cose, perché la polizia romana è informata circa la nuova dottrina, li rimandò dicendo: quando verrà il tribuno Lisia esaminerò il vostro caso. Vedete, disimpegno, rinvio, fenomeni tipici in quegli ambienti. Aspetta qualcos'altro, sapete cosa? Aspetta di guadagnarci un qualche forma di taglieggiamento, guarda un po' cosa succede in questi ambienti. E dice, ma mica me lo invento io, leggiamo. E ordinò al centurione di tenere Paolo sotto custodia, concedendogli però una certa libertà e senza impedire a nessuno dei suoi amici di dargli assistenza. Vediamo se c'è qualche amico che insomma può contribuire, ecco, rendere più gradevole il soggiorno di Paolo in carcere. Notate però che questi amici non saltano fuori, questo è già un dato interessante, e comunque Paolo resta in carcere, gli amici non compaiono. E in più adesso vedete Felice, passano altri giorni, ma Paolo sta in carcere, ma Paolo è il grande evangelizzatore, non sta in carcere e starà in carcere per anni. andiamo avanti. Dopo alcuni giorni, Felice arrivò in compagnia della moglie Drusilla, che era giudea della discendenza di Erode, è una della famiglia, seconde nozze, e moglie di Felice, giudea. Fatto chiamare Paolo, lo ascoltava, curiosità, lo ascoltava, intorno alla fede in Cristo Gesù, nel Messia, Gesù. Ma quando egli si mise a parlare, perché Paolo parla, non è che Paolo si rifiuta, non è che Paolo si irrigidisce in una posizione di protesta o di rivendicazione a modo suo, no, Paolo parla, e parla della fede e comincia a parlare di giustizia, di continenza, del giudizio futuro. Felice si spaventò, è curioso, ma è anche sgomento dinanzi a quelle chiacchiere con cui Paolo spiega le sue posizioni teologiche, e allora si spaventò e disse: per il momento puoi andare, ti farò chiamare di nuovo quando ne avrò il tempo. Sperava frattanto, vedete il versetto 26, che Paolo gli avrebbe dato del denaro. Non sono inventato io. Per questo abbastanza spesso lo faceva chiamare e conversava con lui. Sciacallaggio. Ma intanto però il denaro non si trova comunque. Non si trovano gli amici, non si trova il denaro. Paolo resta in carcere, non c'è nessuno che paga la tangente. No. Resta in carcere. E il carcere in questo contesto così meschino, no? Trascorsi due anni, adesso passati 2 anni improvvisamente, da un versetto all'altro, 2 anni, Felice ebbe come successore il Porzio Festo, è scaduto, passati 2 anni, Felice si ritira, subentra un altro governatore che si chiama Porzio Festo, ma Felice, volendo dimostrare benevolenza verso i giudei, lasciò Paolo in prigione. Dunque, quel che conta è mantenere salde certe simpatie con le autorità di Gerusalemme, il diritto non conta niente in questo contesto. E Paolo rimane in prigione, al servizio di una carriera politico-amministrativa di quel tale che poi adesso va in pensione. Ecco. E subentra Porcio Festo. Vi dico queste cose, vedete, perché sono pagine e pagine del nostro libro, e Paolo è lì e doveva diventare martire, ma doveva diventare cristiano, doveva diventare discepolo del Signore, e ha ritrovato Stefano all'origine di tutto, e sta passando attraverso questa permanenza nel carcere come radicale rieducazione del cuore. Noi possiamo senz'altro affermare, ma era già convertito, certo che era già convertito, e nello stesso tempo, vedete, c'è una fecondità nel spirito dell'Evangelo che esige un radicamento ulteriore, una operazione di discernimento più profondo, una liberazione di quelle che sono le dinamiche più nascoste del cuore umano, un'avventura, vedete, che paradossalmente è tutta interna alla cella di un carcere. Allora andiamo avanti. Cosa succede adesso? Capitolo 25. Festo dunque, adesso è arrivato Festo, 2 anni dopo, Porcio Festo, e come arriva il nuovo funzionario, vedete subito, Drusi, grande dinamismo, adesso cambiamo tutto qui, facciamo una nuova cosa, come per dirla tra di noi, quando arriva un nuovo parroco, subito imbianchiamo qua, facciamo là, distruggiamo qui, perché qui non sono per niente, adesso per fortuna sono arrivato io, no, non lo dico questo dei parroci, per necessità d'ufficio, no, non può, può succedere, ecco, ma può succedere, non so, anche so, nella presidenza di una scuola, può succedere in un ufficio qualunque dell'amministrazione, pubblica o parapubblica. Ecco, adesso per qui nessuno fa niente, tutti fanno un loro, adesso sono arrivato io, 448, risolvo tutti i problemi, ecco. E allora è così. Festo dunque, raggiunta la provincia. Tre giorni dopo salì da Cesarea, subito, un'impressione di sollecitudine, dinamismo, e dice, Gerusalemme e i sommi sacerdoti e i capi dei giudei gli si presentarono per accusare Paolo e cercavano di persuaderlo. Ancora quelli insistono due anni dopo, chiedendo come un favore in odio a Paolo che lo facesse venire a Gerusalemme, e intanto disponevano un tranello per ucciderlo lungo il percorso. Sono ancora decisi a procedere in quella maniera. C'è un prigioniero a Cesarea, portalo a Gerusalemme perché si è giudicato qui, intanto già quel vecchio progetto di un'aggressione che lo elimini fisicamente lungo il percorso. Festo rispose che Paolo stava sotto custodia a Cesarea e che egli stesso sarebbe partito tra breve, lui fa tutto in fretta, molto dinamico il personaggio e poi un garantista, ci tiene alla correttezza, sarebbe partito tra breve. Quelli dunque che hanno autorità tra voi, disse, vengano con me e se vi è qualche colpa in quell'uomo lo denuncino. E così vanno le cose. Dopo essersi trattenuto tra loro non più di 8-10 giorni, discese a Cesarea, subito. Grande energia, quella con cui il nuovo procuratore agisce per mettere in ordine tutti gli affari della provincia. Ecco, il giorno seguente, subito dopo, vedete, il giorno seguente, sedendo in tribunale, ordinò che gli si conducesse Paolo. Appena giunse, lo attorniarono i giudei discesi da Gerusalemme. Ecco, gli accusatori sono stati convocati e il giorno appresso sono tutti nell'aula del tribunale. E dunque, imputandogli gli accusatori numerose e gravi colpe, senza però riuscire a provarle, il fatto che già abbiamo constatato precedentemente, ce l'hanno con Paolo, ma non si capisce bene per quale motivo. E allora non riescono a provare le accuse, e a questo punto prende di nuovo la parola Paolo a sua difesa, che dice: non ho commesso, versetto 8, alcuna colpa né contro la legge dei giudei né contro il tempio né contro Cesare. Dunque non ho profanato il tempio, non ho contraddetto la legge mosaica, non ho provocato disordini pubblici che potrebbero offendere l'ordine garantito dal potere di Roma. Ma Festo, dice adesso il versetto 9, volendo fare un favore ai giudei, è garantista, è fino a un certo punto, una manifestazione di debolezza da parte di Festo. Vuole fare un favore ai giudei e quindi accattivarsi la simpatia delle autorità di Gerusalemme, e allora si rivolge a Paolo e dice: vuoi andare a Gerusalemme per essere là giudicato di queste cose davanti a me, trasferire la procedura in quel tribunale che verrebbe istruito a Gerusalemme, e una garanzia, vedete, che Festo ritiene autorevole, che in realtà è del tutto fittizia: ci sarò io. ci sarò io. Ma vedete, questo significa che lui non sarebbe più giudice, ma sarebbe semmai notaio che garantisce il corretto funzionamento di quella procedura giudiziaria che avrebbe luogo a Gerusalemme. È uno scherzo, ci sarò io. Paolo rispose, ecco, e qui vedete una svolta nella vicenda, perché Paolo dice: mi trovo davanti al tribunale di Cesare, qui mi si deve giudicare, ai giudei non ho fatto alcun torto, per come anche tu sai perfettamente, è chiaro che Paolo è innocente rispetto a tutte quelle accuse che gli sono state mosse. Se dunque sono in colpa e ho commesso qualche cosa che meriti la morte, non rifiuto di morire, ma se nelle accuse di costoro non c'è nulla di vero, nessuno ha il potere di consegnarmi a loro. Io mi appello a Cesare. Ecco la svolta. Una sferzata per Festo è questa. E d'altra parte anche un'attestazione da parte di Paolo di stima formale nei confronti della magistratura romana. Questa è la procedura corretta. Io mi appello a Cesare, cittadino romano, tribunale di Cesare, Roma. Già. E a questo punto Festo è sorpreso. Paolo ha rifiutato di essere trattato come merce di scambio, no? Fare un favore a quelli là. No. Allora Festo, dopo aver conferito con il consiglio, deve consultarsi. Risponde: ti sei appellato a Cesare? A Cesare andrai. Un'affermazione solennissima questa, no? Come quello che batte il martelletto, per dire che adesso qui ancora comando io, già. Formalizza in modo così autoritario il vuoto giuridico e morale della sua figura, così. Ma naturalmente vedete, qui il racconto prosegue, ma a un certo punto noi possiamo: ma dov'è Dio in questa storia? Che quelli accusano, quegli altri prospettano tutta un'organizzazione per arrivare a far fuori un personaggio che è considerato come pericoloso, quando invece è un innocente. Ma intanto c'è questa macchina giudiziaria che funziona in questa maniera così inconcludente e squallida. Quel tale che aspettava di essere prezzolato, passano gli anni e adesso c'è questo tale che si sta immergendo in un impegno che dovrebbe garantirgli una carriera rapida e prestigiosa. Durerà poco, storicamente i dati sono noti, solo 2 anni, poi morirà dopo 2 anni. Porcio Festo, mentre il precedente procuratore è durato più a lungo. Felice. Bene, questo adesso non ci interessa. Il fatto è che adesso Paolo ha fatto appello. Ma questo significa andare a Roma. E allora, attenzione, erano trascorsi alcuni giorni la questione per quanto riguarda le accuse da parte dei giudei per il momento è chiusa. E il procuratore ha detto: bene, andrai a Roma. Ma il procuratore è imbarazzatissimo, perché per mandare qualcuno a Roma deve motivare, ci deve essere un'imputazione, e non sa quale imputazione poter esprimere, perché il tribunale di Cesare, dell'imperatore a Roma, possa giudicare, tant'è vero che quel processo poi non avverrà mai. Ma intanto, cosa succede qui? Erano trascorsi alcuni giorni quando arrivarono a Cesarea il re Agrippa e Berenice per salutare Festo. Questo Agrippa è Agrippa II, abbiamo incontrato un Erode Agrippa I, questo è figlio di quel Erode Agrippa I, Erode Agrippa II. È abbastanza giovane ancora, Berenice e sua sorella, una famiglia molto discussa, lo dice anche la nota, suppongo, comunque sia, sono è re, ma è re di una regione che sta più ad oriente, un titolo che gli è stato concesso dai romani, molto ad accontentare la famiglia di Erode, i discendenti ancora in questa generazione, così, ma si reca a Cesarea per ossequiare Porzio Festo, il procuratore romano, per stabilire rapporti di collaborazione. Ecco, e poiché si trattennero parecchi giorni, Festo espose al re il caso di Paolo. Dice, Festo è imbarazzato. Ci sono questioni religiose che non riguardano l'amministrazione giudiziaria di cui lui è responsabile, però lui è disturbato da questo fatto, perché ci sono quei tali che accusano e lui vuole in tutti i modi garantire un rapporto gratificante per quanto riguarda la sua posizione con quelli di Gerusalemme, perché sa che in ogni momento potrebbero sempre combinare guai e poi teme sempre di essere denunciato presso le autorità superiori. E allora c'è un tale qui, un uomo lasciato qui prigioniero da Felice, e dal colpo di Felice che non ha fatto il suo dovere, sempre così, dal colpo di qualcun altro che non ha fatto il suo dovere. Come di Felice, ma lasciamo l'uomo qui tra i piedi, io cosa ci faccio fare? Questo è quell'uomo contro il quale durante la mia visita a Gerusalemme si presentarono con accuse i sommi sacerdoti e gli anziani dei giudei per reclamarne la condanna. Risposi che i romani non usano consegnare una persona prima che l'accusato sia stato messo a confronto con i suoi accusatori e possa aver modo di difendersi dall'accusa. Noi ci teniamo al diritto. Allora essi convennero qui, e io, senza indugi, il giorno seguente sedetti in tribunale e ordinai che vi fosse condotto quell'uomo. Gli accusatori gli si misero attorno, ma non addussero nessuna delle imputazioni criminose che io immaginavo. Avevano solo con lui alcune questioni relative alla loro particolare religione e riguardante un certo Gesù morto che Paolo sosteneva essere ancora in vita, vivo, risorto dai morti. La vera questione è questa. E lui dice, ma è una cosa strana che a me non interessa per nulla. E adesso il guaio è questo. Perplesso di fronte a simili controversie, gli chiesi se voleva andare a Gerusalemme ed essere giudicato là di queste cose, ma Paolo si appellò perché la sua causa fosse riservata al giudizio dell'imperatore, e così ordinai che fosse tenuto sotto custodia fino a quando potrò inviarlo a Cesare, cioè a Roma. E allora dice Agrippa, curioso, vorrei anch'io ascoltare quell'uomo. Domani, rispose, lo potrai ascoltare. Oh, adesso un altro spettacolo. Domani. Adesso Paolo compare dinanzi ad Erode Agrippa e a tutto uno stuolo di altri personaggi che sono stati convocati per assistere a questo spettacolo. Come le caratteristiche la pista di un circo. Adesso entra in scena il leone, oppure entra in scena, non so, il pagliaccio. E Paolo trova una situazione del genere, squallore. Eppure cosa succede? Il giorno dopo Agrippa e Berenice vennero con gran pompa, entrarono nella sala dell'udienza accompagnati dai tribuni, dai cittadini più in vista. Per ordine di Festo fu fatto entrare anche Paolo. Brulo di tamburi, brum, ecco, ordine di Festo, entra Paolo in pista. E allora Festo disse, re Agrippa e cittadini tutti qui presenti con noi, voi avete davanti agli occhi colui sul conto del quale tutto il popolo dei giudei si è appellato a me in Gerusalemme, e qui per chiedere a gran voce che non resti più in vita. Io però mi sono convinto che egli non ha commesso alcuna cosa meritevole di morte, ed essendosi appellato all'imperatore ho deciso di farlo partire. Ma se è innocente, Sei convinto? La contraddizione, vedete, in quel contesto non viene minimamente registrata. Intanto, vedete, eccolo qui, adesso vi presento il personaggio che mangia il fuoco, lo presento. Già, e insiste. Sul suo conto non ho nulla di preciso da scrivere al sovrano, vedete? Questo è il problema. Non so cosa dire, non so come presentare il caso, come definire l'imputazione. Per questo l'ho condotto davanti a voi e soprattutto davanti a te, re Agrippa, per avere dopo questa udienza qualcosa da scrivere. Mi sembra assurdo infatti mandare un prigioniero senza indicare le accuse che si muovono contro di lui. Certo che è assurdo. Notate che qui, nel versetto 26, quel termine sovrano, in greco è Kyrios, signore. Non ho nulla di preciso da scrivere, to Kyrio, al signore. Già, vedete, non si parla mai di Dio qui, ma chi è il Kyrios per Paolo? Chi è il signore per Paolo? Intanto, vedete, ci sono quelli che sono lì presenti per godersi lo spettacolo. Siamo al circo. Capitolo 26, e rapidamente ne veniamo a capo, perché adesso Agrippa disse a Paolo: ti è concesso di parlare a tua difesa, ecco, parlaci di te. E Paolo racconta. E mentre parla di sé, Paolo sta parlando a se stesso. Si sta, vedete, esprimendo dopo 2 anni di permanenza a Cesarea, per come è stato man mano vagliato tutto il suo mondo interiore, per come è stato man mano coinvolto in questo discernimento sempre più intimo, sempre più radicale, sempre più esigente, ma sempre più adeguato alla novità dell'Evangelo, che è rivelazione di come Gesù, vivente e vittorioso sulla morte, è Signore del cuore umano, come Signore dell'universo, come Signore della storia, nell'immensità di un disegno che coinvolge la totalità delle creature e l'evolversi degli eventi futuri, ma è il Signore del cuore umano. E allora dice: parla, ecco. E Paolo stese la mano e si difese così: mi considero fortunato, re Agrippa, di potermi discolpare da tutte le accuse di cui sono incriminato dai giudei oggi qui davanti a te, che conosce a perfezione tutte le usanze e questioni riguardanti i giudei. Agrippa è ufficialmente un giudeo. Perciò ti prego di ascoltarmi con pazienza. Dunque, Paolo dice: sono contento di poter parlare con te, sei un giudeo, dunque esperto di queste cose. Già. La mia vita, ecco che Paolo ricostruisce i passi compiuti nel corso della sua vicenda personale. La mia vita, fin dalla mia giovinezza vissuta tra il mio popolo e a Gerusalemme, la conoscono tutti i giudei e si sanno pure da tempo, se vogliono renderne testimonianza, che come fariseo sono vissuto nella setta più rigida della nostra religione ed ora mi trovo sotto processo a causa della speranza nella promessa fatta da Dio ai nostri padri, la resurrezione, e che le nostre 12 tribù sperano di vedere compiuta quella speranza è compiuta perché Gesù è vivente. Dunque, le 12 tribù sperano di vedere compiuta quella speranza, servendo Dio notte e giorno con perseveranza. Di questa speranza, o re, ora sono incolpato dai giudei, perché è considerato inconcepibile tra di voi che Dio resusciti i morti. Questo è il motivo dell'accusa. è contestata la potenza di Dio che vuole la vita di coloro che sono condannati a morte. E di questa speranza io sono testimone, a questa speranza in continuità con quello che è stato il cammino di tutto un popolo che è vissuto maturando man mano nella consapevolezza di essere proiettato verso il compimento di quella promessa, la vita vittoriosa sulla morte. Ma è il mistero di Dio? Già. Perché è considerato inconcepibile tra di voi che Dio resusciti i morti? E insiste: anch'io credevo un tempo mio dovere di lavorare attivamente contro il nome di Gesù di Nazareth, contro il nome, come in realtà fece a Gerusalemme. Molti dei fedeli li rinchiusi in prigione con l'autorizzazione avuta dai sommi sacerdoti, e quando venivano condannati a morte, anch'io ho votato contro di loro. In tutte le sinagoghe cercavo di costringerli con le torture a bestemmiare, e infuriando all'eccesso contro di loro, davo loro la caccia fin nelle città straniere. Dunque, io ho combattuto con motivazioni pastorali, devozionali, dottrinali, contro il nome di Gesù. Già, inseguendo, contestando, provocando punizioni nei confronti di giudei che avevano aderito a quella novità. E in tali circostanze, ecco il versetto 12, in tali circostanze, mentre stavo andando a Damasco, vedete che il racconto di quel che avviene sulla strada di Damasco è presente tre volte negli Atti degli Apostoli. Nel capitolo 9 il racconto, nel capitolo 22 è Paolo che racconta e ritorna alla figura, al volto di Stefano. Nel capitolo 26 di nuovo Paolo che racconta adesso a Cesarea. Già, come dire, vedete, la conversione è avvenuta quando Paolo cadde da cavallo, che poi non c'era il cavallo, quella volta. Vedete come il racconto è costruito in modo tale che Paolo, che di per sé è già convertito, non si è reso ancora conto di cosa significa per lui veramente essere nato nella novità della comunione con Gesù vivente e vittorioso sulla morte, ed è un costante ritorno a quella novità per maturare nella consapevolezza di come nel soffio dello Spirito Santo è instaurata una comunione di vita che ancora non si rende conto di non avere registrato in tutta la sua fecondità, in tutta la potenza di liberazione, di purificazione, di rieducazione del suo intimo. E allora dice: cosa è successo? Stavo andando a Damasco con autorizzazione e pieni poteri da parte dei sommi sacerdoti. Verso mezzogiorno vidi sulla strada, ora è una luce dal cielo più splendente del sole, che avvolse me e i miei compagni di viaggio. Tutti cademmo a terra. C'è qualche differenza da una pagina all'altra in queste tre narrazioni di quel che avviene sulla strada. Non stiamo adesso a ragionare su queste cose. Notate che questa luce che avvolge qui è detto con lo stesso verbo che nel Vangelo secondo Luca, nel capitolo 2, riguarda la luce che avvolge i pastori nella notte della Natività. Ricordate? Capitolo 2, versetto 9 del Vangelo. La luce che li avvolge, e poi l'angelo che li informa: oggi è nato per voi nella città di Davide. E qui dice: una luce che avvolse me e i miei compagni di viaggio. Tutti cademmo a terra e io udii dal cielo una voce che mi diceva in ebraico: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Duro è per te ricalcitrare contro il pungolo. E io dissi: chi sei, Signore? E il Signore rispose: io sono Gesù, che tu perseguiti. Su, alzati e rimettiti in piedi, ti sono apparso infatti per costituirti ministro e testimone. Per questo ti libererò dal popolo e dai pagani ai quali ti mando, ad aprire loro gli occhi perché passino dalle tenebre alla luce, dal potere di Satana a Dio e ottengano la remissione dei peccati, l'eredità in mezzo a coloro che sono stati santificati per la fede in me. Vedete questo incontro con la luce e questo ascolto della voce e questa proiezione di un vissuto che dovrà svolgersi all'interno di un disegno universale. C'è di mezzo il popolo e si intende Israele, c'è di mezzo i pagani e l'umanità intera. Gesù è vivente, ecco. Gesù è, qui ci sono di mezzo citazioni di testi di profeti, Ezechiele, Isaia, Geremia, tutto messo insieme. Ed ecco Paolo, versetto 19, adesso si rivolge direttamente ad Agrippa. Pertanto, o re Agrippa, io non ho disobbedito alla visione celeste, ma prima a quelli di Damasco, poi a quelli di Gerusalemme e in tutta la regione della Giudea e infine ai pagani, predicavo di convertirsi e di rivolgersi a Dio, comportandosi in maniera degna della conversione. Per queste cose i giudei mi assalirono nel tempio e tentarono di uccidermi. Dunque c'è una strada di ritorno alla sorgente della vita che è aperta per tutti. Perché? Perché Gesù è Signore, perché Gesù è vivente, perché Gesù ha vinto la morte, perché Gesù è protagonista di quella novità che adesso vale come offerta di un cammino di conversione, cioè una strada aperta per ritornare alla vocazione, alla vita nella sua fecondità originaria, secondo l'intenzione di Dio. E allora dice: io non ho disobbedito alla visione celeste, ma prima a quelli di Damasco, infine a quelli ai pagani, quelli di Gerusalemme, in tutta la regione di Gerusalemme, e infine ai pagani, predicavo di convertirsi e di rivolgersi a Dio, comportandosi in maniera degna della conversione. Per queste cose i giudei mi assalirono nel tempio e tentarono di uccidermi, ma l'aiuto di Dio mi ha assistito fino a questo giorno. Notate, era salito il giorno per diventare martire, però l'aiuto di Dio ha evitato che quelli mi lapidassero. Cosa vuol dire? E allora mi ha assistito fino a questo giorno e posso ancora rendere testimonianza agli umili e ai grandi. Vedete, questo è Paolo adesso. Dopo 2 anni di carcere, apparente inutilità, sterilità, riduzione a uno stato di immobilità proprio operativa, che di per sé costituisce il massimo della delusione per chi è chiamato al servizio dell'Evangelo, proiettandosi su orizzonti che si prospettano qui in misura ecumenica, tutti i popoli della... Già, ed ecco... Paolo dice, rileggiamo attentamente questo versetto: l'aiuto di Dio mi ha assistito fino a questo giorno e posso ancora rendere testimonianza agli umili e ai grandi. Ecco, posso rendere testimonianza. Dice, ho un debito che è universale e che riguarda ogni creatura di questo mondo, come i grandi e i piccoli. Già, dove questa riduzione al massimo della piccolezza, nell'orizzonte che ormai lo chiude dentro a un carcere da 2 anni, questa riduzione al massimo della piccolezza è il debito d'amore che ha contratto. Ho un debito che mi consente di mettermi a disposizione delle realtà più semplici, più umili, più dimesse, più nascoste, apparentemente più squalificate, i piccoli e i grandi. Null'altro io affermo se non quello che i profeti e Mosè dichiararono che doveva accadere, che cioè il Cristo sarebbe morto e che primo tra i risorti da morte avrebbe annunziato la luce al popolo e ai pagani. Dunque, adesso Paolo dice questo, è il, e qui poi arriviamo alle ultime righe e ci fermiamo, questo dice è il dato essenziale che ormai mi identifica per quanto riguarda la mia vocazione alla vita, la mia identità, quella per cui sono accusato, sì, ma per cui sono discepolo di Gesù al servizio dell'Evangelo. Sono debitore nei confronti dei piccoli e dei grandi, nei confronti di ogni creatura, e questo è un dato che dunque è verificato nel momento in cui per Paolo non c'è più da affrontare quel fronte che lo ha proiettato su uno scenario immenso, in senso geografico e in senso culturale e sociale, ma le realtà minuscole, sconosciute, nascoste, squalificate, un debito d'amore. Allora, perché Cristo è risorto dai morti, vedete, Cristo è risorto dai morti, allora, sì, lo scenario è cosmico, certo, Cristo è risorto dai morti. Rendo testimonianza di questo ai piccoli e ai grandi. A questo punto, e ci fermiamo, mentre egli parlava così in sua difesa, Festo a gran voce disse: sei pazzo Paolo, ma troppa scienza ti ha dato il cielo, troppe grammata, dice, hai letto troppo, ancora evidentemente scartabellava con le pergamene, con i rotoli, con le cose, ti è andato a studiare materiale, dice, ma sei pazzo, troppe lettere, troppa scienza ti ho dato al cervello. E Paolo, non sono pazzo, vedete, Paolo non reagisce in maniera brusca o risentita, no, ma non sono pazzo, dice, eccellentissimo Festo, ma sto dicendo parole vere e sagge. Il re, ecco che è un giudeo, è al corrente di queste cose, davanti a lui parlo con franchezza, penso che niente di questo gli sia sconosciuto, perché non sono fatti accaduti in segreto. Credi, o re Agrippa, nei profeti? So che ci credi. Farisei danno spazio ai profeti, mentre i sadducei considerano scrittura sacra solo la Torah. E allora dice, so che ci credi. E Agrippa Paolo, vedete, Agrippa Paolo, come replica con quell'atteggiamento di un po' di strafottenza, no? Di chi cerca di trasformare la serietà della relazione in uno scherzo. Per poco non mi convince a farmi cristiano. E Paolo dice, per poco, per molto, io vorrei supplicare Dio che non soltanto tu, ma quanti oggi mi ascoltano diventassero così come sono io. Eccetto queste catene, non auguro a nessuno di essere incatenato come sono incatenato, che tutti diventino come sono io. Già, tu pensi di fare del proselitismo nei miei confronti, e c'è un sorriso di scherno attraverso queste parole che affiora sul volto di Agrippa. E Paolo dice, certo, come sono io, senza le catene. E a questo punto se ne vanno. Si alzò allora il re, con lui il governatore, Berenice, quelli che avevano preso parte alla seduta, e avviandosi conversavano insieme, dicevano, ma quest'uomo non ha fatto nulla che meriti la morte o le catene, cioè è un innocente. Certo, lo sanno tutti, è chiarissimo. E Agrippa disse a Festo, costui poteva essere rimesso in libertà se non si fosse appellato a Cesare, vedete? Il guaio è che si è appellato all'imperatore, cioè il guaio l'ha combinato lui. È innocente, certo. Ma ormai la procedura è avviata, si è appellato a Cesare. È lui che l'ha voluto. Non è colpevole. La colpa sua è che si è appellato. Paolo passa attraverso, vedete, queste vicende, queste contraddizioni, e sta scoprendo di essere debitore, un debito d'amore nei confronti di ogni creatura umana. Vedete che è una situazione che, per dirla, visto che giochiamo in questo contesto, chiamiamola in casa, è una situazione analoga a quella situazione che San Francesco d'Assisi definisce minorità, la minorità, essere debitore d'amore nei confronti di ogni creatura. Quelli se ne vanno, ma l'ha voluto lui, l'ha voluto lui.
Lì ha detto che ci si è fregato con le mani sue stesse.
Mani sue, dice, noi volevamo. Va bene, ragazzi, ce l'abbiamo fatta per adesso. Volta prossima ci vediamo sul capitolo 27, poi avremo quel capitolo 28. Febbraio, marzo, arriviamo a Pasqua. E allora, Ercolino, com'è?
Paolo è un combattente, comunque. Che sia poi anche, che dipende anche dalle cantonate, però rimane uno. Vero combattente della fede.
Una cosa, se è possibile, seguendo il filo del racconto, grazie alla lettura di questi capitoli, mi sembra che riceviamo un aiuto importante anche a leggere il tempo che stiamo vivendo, nel senso che è piuttosto impressionante verificare qual è la reazione di coloro i quali ascoltano Paolo in tutte le circostanze in cui Paolo offre la sua testimonianza. Allora, quelli lo vogliono uccidere, Felice che si spaventa, adesso il Festo che dice, no, ma tu sei pazzo. Non è, quello che accade oggi non è molto diverso, cioè se noi vediamo da quello che accade nei microcircuiti delle relazioni in cui noi siamo calati, fino al funzionamento dei sistemi, degli ordinamenti, della politica locale, della politica internazionale. Il problema di fondo è proprio il fatto di non prendere sul serio la verità di un amore che è oltre la morte. Allora, di fronte a uno che dice ma c'è un amore che va oltre la morte, la reazione di rifiuto, di presa di distanze. Mi è colpito molto nella lettura di stasera la reazione di Felice, che si spaventa. Si spaventa quando Paolo, nel rendere la sua testimonianza, mostra che l'annuncio di quell'amore non è un annuncio evanescente, ma passa attraverso in maniera trasversale tutte le dimensioni della vita, le relazioni personali, la relazione della persona con se stessa, i circuiti affettivi. E quello di fronte ad una testimonianza del genere si spaventa. I giudei lo vogliono fare fuori. Questo qui dice: tu sei pazzo. Mi sembra una pagina di una attualità impressionante, che ci riportano al cuore del Vangelo, e rispetto anche alla ricerca che stiamo facendo da qualche anno a questa parte su che cos'è la pastorale, su che cosa vuol dire ripensare il vissuto della comunità. E queste pagine ci aiutano a ritrovare costantemente il centro di tutto, che è il riferimento al mistero di un amore che è più forte della morte. Se trovassimo la possibilità, il coraggio, i contesti per tenere presente sempre questo centro, non avremmo bisogno di fare ragionamenti troppo articolati. Oggi la politica a tutti i livelli è una politica orientata alla morte. Alla morte come criterio assoluto, come valore di riferimento. E questo nella...
Chi gestisce la morte è più forte.
Sì, sì, sì. A tutti i livelli. E tutto questo sta determinando, soprattutto in Occidente, un esaurimento progressivo di tutto l'impianto culturale, di tutto un certo modo di intendere il funzionamento degli ordinamenti. Cioè, siamo dentro un processo di sgretolamento progressivo che si verifica perché il criterio di riferimento è diventata la morte, una politica per la morte. E questo si esprime attraverso posizioni solo apparentemente coreografiche, come il Presidente degli Stati Uniti che dice: mi serve la Groenlandia e me la prendo. E fa questo ragionamento come se fosse il ragionamento più normale di questo mondo. E fino al fatto di iniziare una guerra come se fosse un prolungamento normale delle relazioni internazionali. E questo giù fino alle relazioni più quotidiana. In associazione stiamo facendo un percorso su che cosa vuol dire disarmare le relazioni. E insomma, davvero queste pagine degli Atti sono di una densità e questo versetto in cui ci invitate a sostare è di una bellezza. Parlo agli umili e ai grandi, c'è una possibilità di comunione che si dilata a dismisura in una situazione in cui
nessuno
aiuta.
Beh, grazie. Bene. Volete dire qualche cosa?
Racconto come lo racconto, in effetti queste pagine, come diceva lei prima, cioè esalo un po' da quello che il contenuto, come dire,
che propone dei, dei messaggi.
È un racconto.
Raccontino, sì.
Però è quello che impressiona l'atteggiamento proprio di San Paolo, la sua estrema compostezza, la sua estrema dignità e il suo estremo amore che predomina su tutti. Per quello è incarcerato da 2 anni, ma da Ponte a Pilato, per caso di dire, che i romani come al solito se ne lavano le mani perché temono di scontentare i giudei, e lui continua a dire che non ha fatto niente, lui è solamente fatto un gesto di amore, e nonostante tutto questo non sbraita, non si agita,
non maledice nessuno, no?
Non maledice nessuno, e anzi sente un debito di amore anche su queste persone che praticamente lo stanno, certo, poi gli ha detto a un certo punto che il romano ci sente, che siccome si rendevano conto i romani che soprattutto dal loro punto di vista, che non è che seguivano molto il fatto della resurrezione o meno, erano tutte questioni da tenere così nel comparto delle questioni dei giudei, però forse non so uno mi pare per dire, sì, però cercate di tenetelo in carcere, ma cercate un pochettino di avere un piccolo occhio di riguardo, anche perché forse voleva, anche come ho detto dopo, voleva pure essere riconosciuto da questo atteggiamento con qualche ricompensa di corrente, poi il mondo praticamente è sempre lo stesso, già da allora mi dà la richiesta di soldi, la corruzione, per tutto questo lui rimane veramente, non c'è stata la crocifissione, non c'è stato il martirio, però c'è un atteggiamento in cui c'è l'amore che predomina in modo veramente ineguagliabile. Cioè, San Paolo si dimostra essere San Paolo anche in questo tragedia. Quello che vedo a un certo punto, passate 2 anni, è veramente, cioè, non 2 settimane, 2 anni.
Si dice qualche giorno dopo, 2 anni dopo. E quella fase 2 anni.
La lentezza del processo non è di adesso, è stata
grande. Troppe lettere, troppe
scarce. E questo non aveva mai. Scriveva.
E che è?
No, dico, le lettere di cui parlava lei prima all'inizio, le ha scritte in carcere.
Sì.
Quindi.
Quelle lettere da Cesarea, sì. Naturalmente c'è un'altra questione critica circa l'autenticità paolina di queste, però sarebbero lettere ai Colossesi e agli Efesini, lettere del carcere, dal carcere. C'è una componente dell'epistolario paolino che è caratterizzato da questa permanenza di Paolo in carcere. C'è anche una lettera ai Filippesi, quella lettera ai Filippesi però è stata scritta in un'altra occasione, quando era carcerato a Efeso, però lì per un periodo molto più breve. E così anche Filemone. Bene, allora ci fermiamo, facciamo una preghiera e così.